09 novembre 2020. Nell'olfatto le radici fisiche del disgusto morale di Nicola Pancera AGF. Prendere una decisione non è mai un atto puramente razionale. Le scienze cognitive ci hanno insegnato, infatti, che i nostri giudizi sono sempre mossi da un groviglio di ragione e di sensazioni emotive e fisiche, tanto esterne che interne. Fra tutti, il giudizio morale è forse uno dei più delicati. A lungo lo abbiamo ritenuto basato su argomentazioni logiche e razionali con le quali spiegare la differenza tra giusto e sbagliato. Ebbene, proprio in questo ambito il giudizio è intrecciato con le nostre sensazioni fisiche molto più di quanto non immaginiamo. Infatti, da un paio di decenni il principale candidato dell'esperienza somatica della disapprovazione morale è il disgusto fisico, e numerosi studi mostrano che questa sensazione è in grado di influenzare i nostri giudizi e di esserne a sua volta influenzata. Uno dei paradigmi sperimentali più usati in questi studi richiede di formulare un giudizio su quanto siano eque delle offerte economiche nel contesto di un gioco di interazione sociale detto dell'ultimatum, ultimatum game. Il gioco prevede l'interazione tra due persone che dispongono di una certa somma di denaro nota ad entrambi. Il primo decide in che misura spartirla e il secondo sceglie se accettare o meno l'offerta. Se la rifiuta perché la considera iniqua, entrambi rimarranno senza un soldo. Già in un lavoro apparso su Emotion nel 2010, Giuseppe Di Pellegrino, neuroscienziato del Centro Studi e Ricerche in Neuroscienze Cognitive dell'Università di Bologna a Cesena, aveva dimostrato che se si fa provare disgusto fisico ai giocatori prima del test, per esempio mostrando immagini rivoltanti, è più facile che rifiutino le offerte considerate ingiuste. Ciò fa pensare che ci sia una sorta di trasferimento del disgusto fisico all'ambito sociale. Il disgusto inasprisce i giudizi morali di disapprovazione e di condanna morale, ci spiega. Si potrebbe ipotizzare che un risultato analogo si possa ottenere con qualunque emozione con valenza negativa, ma già in quello studio si era visto che mostrare immagini che evocano tristezza non ha alcun effetto. Per esplorare meglio il rapporto fra giudizio morale e disgusto e capire se vi sia una peculiarità di quest'ultimo, un team di ricercatori dell'Università di Ginevra diretti da Corrado Corradi dell'Acqua e Patrick Willemier ha confrontato il disgusto olfattivo con un altro stimolo di qualità differente, ma ugualmente avversivo, il dolore termico. Nello studio pubblicato su Science Advances, i ricercatori hanno usato un database di dilemmi a contenuto morale già usati in uno dei primi studi di risonanza magnetica sul ruolo delle emozioni nel comportamento morale, quello condotto da Josh Hagelin e colleghi della Princeton University. Tra questi dilemmi c'è, per esempio, anche un celebre paradigma sperimentale sulle capacità di giudizio morale, il dilemma del trolley, nel quale il soggetto deve decidere se declinare ogni responsabilità lasciando che un treno travolga diverse persone, o azionare un cambio che devia il treno su un binario facendo uccidere una persona sola. 1 o 5. Quando uccidere è il male minore dopo essere stati esposti ai dilemmi e a soluzioni più o meno azioni più o meno accettabili, i soggetti dovevano valutare il disagio provocato da stimoli sensoriali, olfattivi e termici, misurato anche attraverso la conduttanza cutanea. È emerso che il dilemma etico aveva un effetto sulla percezione olfattiva amplificata, ma non su quella termica. In altre parole, trasgressioni e violazioni delle norme morali esaltano la rappresentazione del disgusto olfattivo a livello sia neurale sia fisiologico, ma non quella del dolore termico. Tutto ciò è in linea con lavori precedenti, che avevano anch'essi indicato che gli individui esposti a comportamenti trasgressivi e moralmente condannabili diventano più sensibili al disgusto fisico. È come se il contenuto morale della storia si riverberasse nel cervello, arrivando a far risuonare anche le aree del disgusto. I dati di risonanza magnetica, inoltre, mostrano il coinvolgimento di una rete cerebrale che comprende in particolare l'insula anteriore e la corteccia cingolata posteriore, situata nella parte mediale degli emisferi cerebrali. Corrado Corradi dell'Acqua parla di prototipo di biomarcatore per il disgusto olfattivo. La corteccia cingolata posteriore è un'area ancora relativamente poco nota che si attiva di fronte a vari compiti, tra cui il processo decisionale. Questa struttura parla con un'altra area del cingolo, quella anteriore, preposta alla traduzione dello stimolo emotivo in risposta adattiva in virtù del suo collegamento con le aree motorie. quanto all'insula un'area corticale nella profondità del nostro cervello implicata nell'interocezione, cioè nell'elaborazione degli stati interni del corpo e dei suoi organi viscerali, è da tempo nota per essere coinvolta in questi contesti. È del 2003 un celebre lavoro apparso su Science, sulle basi neurali dei processi decisionali in ambito economico-sociale, che mostra la particolare attivazione dell'insula nel momento del rifiuto di un'offerta non equa, anche a costo della perdita di denaro. È una decisione irrazionale dal punto di vista del freddo calcolo monetario, sottolinea Di Pellegrino. Questo coinvolgimento dell'insula ha portato a ritenere che vi fosse una sovrapposizione tra disgusto e giudizio morale. L'insula è stata spesso ritenuta il correlato cerebrale specifico del disgusto, anche se studi ulteriori hanno evidenziato un neurale più complesso e distribuito nel cervello alla base di questa importante emozione. È comunque il substrato neurale in cui l'interazione è più forte, tanto che l'importanza dell'interocezione in ambito morale era emersa anche in un lavoro del 2008 realizzato da psicologi della Stanford University e dell'Università di Plymouth, secondo il quale l'emozione di disgusto, come una sorta di senso morale incorporato, porta a un inasprimento dei giudizi di disapprovazione morale tanto più pronunciato quanto maggiore è la sensibilità del soggetto verso i segnali interni del corpo. Una volta compreso che quando si parla di disapprovazione morale, disgustoso, non è solo un modo di dire, gli scienziati hanno cercato di vedere se anche altre espressioni di uso comune andassero oltre il livello metaforico. Si pensi al candore animo o al ripulirsi la coscienza. Alcuni studiosi hanno provato che pensieri di pulizia o l'atto del pulirsi riducono la severità del giudizio morale e portano a valutare le trasgressioni come più accettabili, altri che lavarsi allevia le conseguenze sconvolgenti di comportamenti non etici e riduce le minacce all'immagine morale di sé. Attenzione però, mette in guardia Di Pellegrino, si discute molto sull'attendibilità di alcuni di questi risultati, che non stati replicati in studi successivi. La trasgressione morale lascia davvero un cattivo gusto in bocca, come un cibo avariato. Come notava nel 2009 un grande studioso del tema, Paul Rozin, dell'Università della Pennsylvania, il termine disgustoso si applica a un cibo marcio, uno scarafaggio, un incesto, un'offerta iniqua nell'ultimatum game. La risposta emotiva è la stessa nei diversi casi. Il disgusto morale è allora un'espressione metaforica o un'elaborazione del sistema di rifiuto del cibo, i neuroni che distinguono la gioia dal disgusto. Uno studio che misurava segnali provenienti dai muscoli facciali, apparso sullo stesso numero di Science, in cui Rozin inquadrava il problema, mostra che il disgusto fisico e quello morale provocano la stessa attività motoria facciale, la contrazione del muscolo elevatore del labbro superiore. L'origine della condanna morale starebbe nella ricodifica in termini gustativi di un comportamento reputato socialmente inappropriato. Tuttavia, quanto ci sia di orale nella morale è tutto da vedere. Il comportamento morale è molto complesso, ma sappiamo che il disgusto è una risposta viscerale a qualcosa di rivoltante che innesca comportamenti di evitamento e il rigetto degli stimoli offensivi per proteggere l'organismo dall'ingestione di sostanze potenzialmente dannose, dice Di Pellegrino. Nel tempo è diventato sempre più coinvolto anche in ambito sociale fino a plasmare la percezione delle azioni e dei gruppi